Noi a fine anno sembra incredibile, ma da 41 anni, 41 presidente sono, 41 anni, 41 anni che facciamo l'intervista di fine anno al presidente dell'Unione Montana, Floriano Pra, Elio Daururi, Ziri Ongaro, passati nomi importanti, Paolo Frena, da quanti anni presidente dell'Unione Montana? Che
Da 2 anni e mezzo esattamente.
percorso è stato Paolo Frena?
Ma è un percorso così, come da prima valutazione, è un percorso molto interessante, di grande soddisfazione, certamente favorito anche da un clima tutto sommato dialogante, costruttivo, ma direi anche con quel giusto spirito critico che è un po' la linfa dell'amministrare, ma soprattutto del saper in qualche modo trovare anche delle soluzioni ai problemi della quotidianità.
Senta, Presidente, lei fin dal giorno del suo primo mandato, io l'ho rimarcato spesso, ha sempre avuto una parola di elogio, di comprensione, di avvicinamento ai giovani che ha incontrato proprio in questi giorni. Giovani sono due sindaci, giovani sono tanti amministratori. Perché? Non credo solo perché sono numeri e voti.
Ma sì, Mirko, io è un po' il mio metodo di lavoro che uso da quando sono diventato sindaco, nel senso che ho iniziato la mia esperienza da giovane, so perfettamente cosa vuol dire, ecco, approcciarsi a questi problemi. È vero che i tempi sono cambiati rispetto a quel lontano anni 90. Dove io ho iniziato il mio percorso di attività amministrativa, però ripeto, c'è l'assoluta convinzione da parte mia che quando si amministra c'è bisogno di creare un sistema di continuità, e la continuità viene garantita da chi viene dopo di noi. E quindi è chiaro, magari c'è un cambio generazionale di mezzo, c'è una situazione anche tante volte di poca condivisione, soprattutto nell'approccio ai problemi, ma credo che sia assolutamente necessario creare queste condizioni, altrimenti rischiamo, ecco, di trovare, ecco, dei vuoti amministrativi, ecco, che insomma creerebbero le condizioni anche, ecco, di ulteriore difficoltà a un territorio già in difficoltà di per sé. Quindi non abbiamo bisogno di questo. Quindi la continuità, ecco, va assolutamente garantita in questo senso.
Non solo vai, apriamo questa parentesi, perché il crescente impatto degli eventi climatici estremi porta frane e alluvioni anche oltre, vai, anche in questa vallata. Allora, come sta andando? Parlo di interventi strutturali fatti in programma da fare in questa vallata, Presidente.
Ma stiamo così raccogliendo gli ultimi dati anche delle rendicontazioni di opere che sono state fatte su questo territorio, ecco, per centinaia di milioni, ecco, che hanno portato certamente in un primo momento a una grande difficoltà, perché nel momento in cui tu devi organizzare e operare dal punto di vista amministrativo e gestire tutti questi soldi, credo che abbiamo dimostrato, credo, anche una grande capacità, una grande condivisione, anche se, ripeto, a posteriori, è facile dirlo, ecco, le cose potevano essere state magari gestite in maniera diversa, però, ecco, se facciamo un'analisi assolutamente generale, io ci sono molti, molti più lati positivi che negativi. Io volevo, a questo proposito, anche riconoscere la grande capacità di coordinamento, perché è l'arte più difficile di questo mondo. Quando non bastano i soldi, noi c'eravamo proprio in qualche maniera molto anche così aggrappati a queste possibilità di avere i soldi, però forse inconsapevolmente in quel momento, che poi andavano gestiti i soldi, e i soldi sono stati gestiti, ecco, ripeto, seppur con qualche puntualizzazione, ma certamente hanno cambiato le sorti di questo territorio, e soprattutto hanno anche dato la possibilità, ecco, a noi amministratori di capire, ecco, qual è, ecco, il ruolo che abbiamo, ecco, in determinati momenti, il ruolo di grande responsabilità e soprattutto anche di condivisione, perché, ripeto, le cose negative non vengono tutte per nuocere, ma vengono anche lasciando, ecco, questa situazione positiva anche nei rapporti istituzionali politici, perché, ecco, ripeto, la regione, ecco, in prima fila non per tutti i comuni, perché ti ricordi, Mirko, quante critiche erano nate attorno al fatto che alcuni comuni erano, sebbene a regia regionale, mi riferisco a Rocca e Livinallongo in particolare, che erano quelli più in assoluto più disastrati, però c'erano anche dei comuni che si sono rimboccate le mani, si sono assunti come sindaci i ruoli di soggetto attuatori e hanno alla stessa stregua collaborato cercando di ottimizzare quelle risorse. Stiamo chiudendo proprio in questo periodo, sono finite le deroghe naturalmente del periodo di commissariamento, ma credo che i benefici li possiamo notare tutti, e quindi la mia posizione in questo momento è una posizione, ecco, di positiva, e a questo proposito volevo anche riconoscere chi in qualche modo ha garantito la regia, perché gestire quella quantità di soldi, ecco, sebbene c'era bisogno di grande competenza in territori spesso anche poco conosciuti, e la sinergia è servita proprio per mettere a terra tutti quei soldi e dare anche dei benefici che andavano anche oltre quello che era poi il ripristino, ecco, dal punto di vista così del danno, ecco, dei rispettivi territori.
I nostri incontri con il presidente Paolo Frena sono i consigli della Unione Montana, però il presidente Paolo Frena ai sindaci credo ogni settimana, se non ogni 15 giorni, lei li sente nella famosa conferenza dei sindaci. Senta, è facile metterli tutti d'accordo?
Ma è uno strumento che è previsto naturalmente dalla nuova normativa delle Unioni Montane. Sapete che, insomma, per chi non lo sa, soprattutto per i nuovi amministratori, questo strumento lo utilizzo spesso, perché è un elemento, uno strumento di concertazione, di condivisione, ma soprattutto sapete che la conferenza insomma, esprime il parere vincolante solamente sui servizi associati, però noi la utilizziamo quasi settimanalmente proprio per confrontarci su tutti i temi che ci coinvolgono.
È un bel confronto, sono sì, curiosissimo di questo, cioè, non so, discutete, vi prendete per i capelli, parlate, come si svolge una conferenza dei sindaci con 16 teste diverse? Mica facile metterle tutte assieme.
Sì, poi ultimamente ho lamentato anche un po' qualche assenza di troppo, però forse dovuto al fatto che io le convoco spesso queste conferenze, soprattutto, prima di tutto, l'obiettivo è quello di tenere vivo un rapporto, nel senso che convocare le conferenze dei sindaci ogni 3 mesi non ha senso, ecco, quindi, ecco, questo strumento nella quotidianità, anche nella quotidianità dei rapporti, anche per cose che interessano alcuni territori e non altri, e quindi la possibilità di venire e portare, ecco, le problematiche. Certo, nel momento in cui si prendono delle decisioni, però bisogna poi passare poi alla fase operativa, quindi io spesso mi accusano, fra virgolette, ecco, di caricare troppo, perché effettivamente quando assumi, ecco, degli impegni, poi vanno poi calati a terra, vanno portati avanti, e soprattutto con le persone che tu hai, e quindi mi riferisco agli organici che noi abbiamo a disposizione, ma soprattutto anche con quell'approccio che secondo me non dà adito a spazi polemici, non in senso assoluto, però quando alle persone, ai sindaci in modo particolare, si dà lo spazio per poter esprimere magari anche in maniera critica le loro opinioni, credo che sia lo strumento più aperto e democratico che ci possa essere.
Bella risposta. È interessante anche capire un'altra cosa, il rapporto con i vari consiglieri che c'è all'interno dell'Unione Montana, ha ancora delle sottolineature politiche? C'è ancora una destra, una sinistra? O non esiste più quando ci si trova in conferenza dei sindaci?
Mirko, questa è la domanda, ecco, che annualmente, insomma, ecco, noi siamo un po' più attempati rispetto ai,
abbiamo i ricordi,
altri giovani amministratori, però abbiamo dei ricordi molto puntuali, ecco, di questa situazione che si verificava alcuni anni fa e che, della quale io ho tanta nostalgia, ma ecco, il tutto va ricostruito in una logica, sebbene diversa, sono passati tanti anni, però ripeto, nel momento in cui nasce un'idea, quell'idea non necessariamente la devi calare in un'area politica, però bisogna che quell'idea sia in qualche modo collocata prima di tutto dal punto di vista amministrativo e poi, se vogliamo, anche dal punto di vista politico-ideologico. Quindi è chiaro che sui grandi temi c'è bisogno di questo confronto, c'è bisogno, perché lo dico sempre, ecco, l'impoverimento, ecco, del dibattito amministrativo è causato dall'impoverimento del dibattito politico, e quindi nel momento in cui noi non abbiamo più argomenti su cui discutere, ecco, è finita per un territorio. E quando qualcuno, ecco, spesso è successo che questa io citavo all'inizio, questo momento anche di condivisione non ha giovato a stimolare questo dibattito, ha appiattito il dibattito, e ripeto, anche se un presidente avrebbe il piacere anche di amministrare in questi termini, però deve anche capire che nel momento in cui nascono queste difficoltà o queste opportunità dal punto di vista politico, assolutamente sono l'elemento che più nutre un dibattito e più porta a risultati maggiormente positivi. È chiaro che io lo spero che anche, ecco, ho visto nelle ultime sedute che c'è questa attenzione anche ai documenti che noi portiamo, sono documenti spesso...
Rileggono.
Spesso molto, molto corposi, molto pieni di elementi, ogni elemento ha a sua volta una serie di particolari, ecco, che vanno assolutamente approfonditi. Il momento del bilancio è un momento sacro, è il momento della programmazione, è il momento in cui... tutti gli amministratori, ecco, dovrebbero porsi proprio in maniera seria e consegnarlo poi agli operatori, ecco, un degno documento da portare avanti, da applicare. Ecco perché io ci ho sempre tenuto, e ringrazio anche, ecco, chi in qualche modo ha fatto in modo che questi documenti venissero approvati entro la fine dell'anno, perché noi abbiamo il dovere di consegnare ai nostri operatori, ecco, il documento programmatico, quindi il bilancio, ecco, con decorrenza 1 gennaio, approvato con decorrenza 1 gennaio, quindi dando a tutti lo spazio dal 6 di gennaio, il giorno dopo l'Epifania, di poter operare col documento approvato, cosa che, se ti ricordi, tanti anni fa, insomma, si andava ben oltre queste date.
Quindi... Piccola sottolineatura, 48 sono i consiglieri, non è mai stato annullato o posticipato un consiglio dell'Unione Montana per la mancanza del numero legale, che non è sempre facile da raggiungere.
Siamo stati agevolati dalle riunioni, ecco, anche con un collegamento da remoto, questo ci ha dato tanto una mano. Ecco, io ho fatto la battuta l'altra sera all'ex presidente Fabio Lucchetti, ho detto: prima o poi toccherà anche a me andare sotto, non magari su una votazione, ma proprio per la mancanza del numero legale. Questo,
ma è vero che la notte prima dell'ultimo consiglio non ha dormito pensando a questo?
Ma assolutamente no, io non mi sono mai posto il problema del numero legale, proprio perché ritengo che magari, come dicevo prima, nelle formule che ci permette la legge, quindi, ecco, anche i consigli da remoto, quindi la possibilità di collegarsi, io credo che responsabilmente ognuno... l'hanno dimostrato in varie occasioni.
Ma risposto alla domanda... La risposta è proprio questa: responsabilità, responsabilmente. I consiglieri lo hanno sicuramente dimostrato. Nota di elogio, perché
il primo torto lo fanno ai loro cittadini,
certo.
Ecco, quindi lo sanno benissimo che l'Unione Montana a questa...
Tra l'altro ci vanno gratis, eh? Cioè non è che ci vanno gratis, col gettone di presenza.
Hanno una rappresentanza dove i comuni sono coinvolti proprio per effetto della delega, delle tante deleghe che hanno ormai dato a questo ente, e quindi vanno in qualche modo a programmare la continuità con le necessarie modifiche, ecco, se è opportuno farle, ecco, a dei documenti che comunque esistono ormai da tempo sui servizi associati e che necessitano naturalmente di ulteriori implementazioni, certo. Perché questo è l'obiettivo nostro, ecco, come Unione
fondamentale. Senta, a proposito di relazione ed equilibri, salto la provincia perché insomma è formata dai nostri, sempre dai nostri sindaci, anche qui gratis senza gettone in presenza, vado direttamente alla regione. Sono equilibri difficili, cioè si va sulla lametta del rasoio. Le dico questo perché dopo un intervento di Nagler ho visto un'alzata di scudi di altri sindaci a favore della regione. Allora mi sono detto, chissà se questi equilibri sono davvero così instabili.
Sinceramente me l'aspettavo questa domanda, anche perché è stata, ecco, insomma, argomento di discussione per qualche settimana. Io da presidente ho voluto coinvolgere, ecco, direttamente anche questi sindaci che in qualche modo hanno creato questa, anche questo imbarazzo, devo dire, perché nel momento in cui, ecco, un sindaco esce con queste dichiarazioni per difendere un qualcosa di giusto, perché in quel momento sul tavolo c'erano, ecco, i finanziamenti ai nostri volontari. Però ho detto, voi avete sbagliato tutto come metodo, nel senso che le cose, ecco, da quando, ecco, in qualche modo le coordiniamo anche come Unione Montana, cosa che non ho voluto io, ma mi è stato chiesto in maniera esplicita, ecco, di farlo proprio come Unione Montana, qualsiasi operazione, ecco, che interessa il territorio gordino. In questo caso erano 6 distaccamenti che io ho ricevuto proprio alcuni giorni prima una telefonata, mi hanno avvisato del problema, abbiamo costruito un testo di una lettera come parte politica amministrativa, e ma tenendoci in contatto con la regione, capendo cosa era successo, e quindi un approccio assolutamente per chiudere questa polemica, ecco, e non strumentalizzarla, perché è stata letteralmente strumentalizzata, ecco, con altre motivazioni, e qui io sinceramente ho anche fatto osservare al sindaco di Livinallongo, ecco, che la posizione non la condividevo, ma soprattutto perché andava a sminuire anche l'obiettivo che si poneva lui come referendario, e quindi mi sono anche proprio un po' alterato, perché ho detto non è possibile, non abbiamo mai rivendicato, ecco, fatto una rivendicazione di tipo economico, e quindi noi addirittura in questo momento tu la fai, ecco, per una parte, ecco, che sono 6.000 euro, ecco, che andrebbero a coprire, ecco, quei sacrifici, quei bisogni che hanno queste associazioni. E quindi non è assolutamente stato da parte mia condiviso né il metodo né lo strumento usato.
Allora, 6.000 euro, parliamo di 6.000 euro, sono poca cosa rispetto ai fondi di confine. Fondi di confine. Senta, ma lei ha mai pensato che se i fondi di confine fossero gestiti a livello di Unione Montana, quindi territoriale, sarebbe meglio per alleggerire i lavori dei comuni, e anche perché la regia sarebbe comunque di un territorio più vasto?
Ma Mirko, qua io sono molto, molto prudente, perché, ripeto, quando si fa politica, ecco, e quindi ci si confronta su come utilizzare questi soldi senza porsi il problema di chi poi, come dicevo prima, per i danni vai, li andrà a gestire. Spesso insomma, si fanno proclami anche giusti, ecco, perché si rivendica, ecco, questo fabbisogno, però devo dire che c'è una preoccupazione da parte mia, soprattutto quando vedo che chi ha voluto questo non è in grado nemmeno di spendere poi i 500.000 euro annuali. Allora E qua questo in punto, Camera Caritatis punto. Noi, ecco, quando abbiamo fatto le varie attività, le riunioni dell'area centrale presieduta dal sottoscritto, avevamo anche formato dei gruppi di lavoro, ci siamo divisi come si fa a scuola, mi piace molto, nelle varie stanze ognuno produceva una proposta su come arrivare a creare questa graduatoria dei bisogni d'area vasta. Ma mai siamo andati nello specifico di dire ma voi avete già i 500.000 euro annui. Allora il problema è proprio questo: nel momento in cui mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo veramente tutto sul tavolo, nel senso che una zona, ecco, e facciamo una programmazione seria, la tua proposta di dire li portiamo in Unione Montana, benissimo come regia, però dobbiamo anche capire che l'ammontare che portiamo in casa, ecco, soprattutto come i 500.000 euro comuni confinanti, sono 7 comuni confinanti, 7 per 5 è 35, va bene, e che già, come dicevo prima, i comuni hanno delle difficoltà, perché, ecco,
abbiamo notato.
Poi portiamo l'area vasta, coordinata da noi, e quindi sappiamo perfettamente che ci sono dei progetti che...
Quanti milioni sono dall'area vasta? Quanti soldi sono d'area vasta ogni anno?
Adesso l'area vasta non viene più gestita con piani quinquennali ma triennali, sono 15 milioni di euro.
15 milioni.
15 milioni di euro. Però, ripeto, c'è un approccio molto spesso che dice ma intanto li porto a casa e poi vedrò cosa fare. Per me questo approccio non è mai piaciuto, ma non è mai, perché poi, ripeto, c'è, ecco, il comune che li porta a casa e poi viene a chiedere aiuto in Unione Montana per poterlo poi calare a terra nei tempi ragionevolmente brevi, ecco. Ma anche pochi giorni fa, confrontandomi proprio col mio tecnico in Unione Montana, ho detto la parte realizzativa del progetto è molto inferiore a tutto il periodo che ci sta attorno, quindi dal punto di vista organizzativo. E quindi questo è un dato importante, perché c'è maggior consapevolezza da parte dei miei colleghi sindaci di tutto questo. Quindi, ecco, soprattutto i nuovi arrivati si sono trovati di fronte magari a eredità anche di questo tipo e hanno capito che c'è bisogno di una programmazione. Se tu fai nel tuo comune una programmazione per avere un intervento sulle spese di investimento e lo prenoti per l'anno, anche se non cade in quell'anno là, ma il tuo plafond a disposizione, te lo prenoti per l'anno e dove parte il cronoprogramma, perché anche qui bisogna stabilire una cosa, te lo porti in bilancio con una responsabilità non solamente della parte tecnica ma anche della parte ragioneristica. Le due anime devono stare assolutamente insieme e camminare spalla a spalla, e quindi o c'è questa consapevolezza, ecco, che non si scarica sui dipendenti questa cosa, ecco, ma si assiste, ecco, da vicino, stando vicino ai dipendenti, perché ogni giorno, ecco, possiamo incappare in delle rogne autorizzatorie di concretizzazione, appunto, dell'opera. E quindi tutte queste componenti di difficoltà, se messe insieme, immagini tu cosa può succedere. Noi stiamo gestendo oltre 30 milioni in Unione Montana solo, ecco, dei fondi comuni di confine. Ecco, e quindi parliamo dell'annualità dei 5 anni 2013-2018, e poi abbiamo il 19-24, e poi abbiamo anche le anticipazioni che tu, come tu ben sai, che ci hanno dato la possibilità di poter attingere proprio per completare quei progetti delle annualità 2019-2024 e anche quelle precedenti. Quindi, credetemi, c'è un approccio diverso dettato da queste situazioni,
queste dinamiche
che sono assolutamente, ecco, da capire, ma soprattutto devono cambiare necessariamente anche i rapporti fra noi amministratori, perché nel momento in cui tu hai la possibilità di realizzare un'opera, un conto è acquisire beni e servizi, un conto è realizzare un'opera pubblica.
Allora, con noi c'è il presidente dell'Unione Montana Paolo Frena, siamo all'intervista di fine anno. Senta, so che ha acquistato una bellissima bici elettrica e vorrebbe chiamarla Regina, come la ciclabile che dovrebbe collegare la Gordino. Beh, insomma, siamo stati molto sfortunati, perché con il progetto della Regina ci è piovuto addosso mezza montagna ai Castei e l'altra mezza tra Cenceniglia e Listolade. Lei ne ha parlato l'altra sera in Unione Montana, mi sembrava comunque anche abbastanza ottimista.
Ma per fortuna lo sono e continuo ad esserlo, limitatamente al fatto che riesco a mantenere un buonissimo rapporto sia con chi in qualche modo è mio interlocutore privilegiato, che è la Regione e Veneto Strade, però importante è avere un interlocutore. In questo momento paghiamo in maniera un po' pesante il fatto che questo avvicendamento che accadrà a fine giugno non ci dà la possibilità di avere un rapporto diretto col nuovo interlocutore che è ANAS. Spero di poterlo in qualche modo conoscere e soprattutto iniziare questo rapporto di collaborazione, perché, ripeto, non c'è niente di peggio che questa situazione latente che porta alla fine di un rapporto con Veneto Strade senza poter in qualche modo programmare in maniera adeguata tutte quelle opere che, ripeto e torno a dire, sono opere necessarie perché rientrano al primo posto della programmazione provinciale di questo, di questo nostro territorio. Mi riferisco alla Gordina, che naturalmente si va poi a collegare, a unire, a sovrapporre anche per certi aspetti tecnici al discorso della ciclabile, e quindi c'era l'assoluta necessità di fare un tavolo di regia che già è partito un anno fa, dove abbiamo anche Luxottica al tavolo, ma che purtroppo, si è un po', non dico arenato, ma insomma...
Qual è il problema? La burocrazia?
Il problema è questo, che nel momento in cui noi abbiamo queste due situazioni che per altri motivi vanno recuperate, per i motivi che hanno evidenziato molto bene i sindaci di Cenceniglia, il sindaco di San Tommaso, il sindaco che... anche recentemente si verifica l'incidente, lunghe colonne perché non c'è la bretella alternativa. Ripeto, qui abbiamo avuto una call proprio qualche mese fa con l'assessore De Berti, dove lei ha detto: caro Presidente, io non posso andare a spendere soldi sulle ciclabili, però posso impegnarmi su queste cose, e ha sollecitato gli uffici a trasferire quelle competenze di ANAS a Veneto Strade per gestire in qualche modo le somme urgenze. Quella di Listolade per me è una somma urgenza, anche perché c'è un progetto
uguale.
Sì, è una somma urgenza, ma soprattutto perché abbiamo un progetto della ciclabile che insomma è andato in conferenza dei servizi, ci sono i pareri favorevoli, quindi va in appalto, quindi che è uno stralcio funzionale che contempla anche il progetto, la pista nel comune di Sedico di Sospirolo e la Listolade Cenceniglia, che insomma andrà in appalto. Però dobbiamo assolutamente uscire. Io ho sentito pochi giorni fa l'ingegner Zago, che mi ha dato rassicurazione che da gennaio, insomma, almeno per quanto riguarda Listolade, su invece Castei lì c'è un ulteriore problema che lo prenderemo, lo stiamo analizzando ormai da tempo nelle varie compagini, abbiamo avuto parecchi incontri già dal luglio scorso, però c'è sempre questa difficoltà nel dire la scelta di tornare sui vecchi passi iniziale. Quindi andiamo a recuperare
le gallerie.
La vecchia strada 203, ripeto, comporta dei costi anche perché quella sarebbe utilizzata poi da ANAS, da Veneto Strade in questo momento, da ANAS dopo, per garantire l'alternativa alla galleria dei Castei. E quindi è chiaro che politicamente, ho detto, se voi fate questa scelta di tornare su quei passi, noi insieme a voi concertiamo l'utilizzo anche per far passare la ciclabile e abbandoniamo la nostra proposta, quella che era nata nel percorrere una parte della galleria fino all'altezza del collegamento con la galleria dei Castei e poi il ponte che passa sulla destra orografica. Quindi nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente proprio per definire i costi, alcune cifre sono già trapelate, sono tanti soldi, però sapete bene che i sindaci della Val del Bois, che ringrazio, lamentano il fatto che sono stati privati di quel 1,7 milioni per risolvere quel problema là, e quindi vanno anche a sua volta ecco, riconosciuti questi fondi proprio per contemplarla. Però ho detto un passo alla volta, finché non risolviamo questi due nodi, ecco, che sono strategici per noi, compreso il problema di Agordo, che insomma sta...
Ma senta, il problema di Agordo, no? State spesi un sacco di soldi. Io mi ricordo quanto arrabbiato era a suo tempo anche con il comune di Agordo per aver attinto all'Unione Montana, mi sembra, non so se si parlava di 200.000 euro.
No, sono oltre 300.000 euro.
Ah, ce lo ricordo.
Oltre 300.000 euro, no, che sono stati...
Non lo ha dimenticato.
Che sono stati puntualmente investiti, e io devo dire anche che avevo chiesto...
Ecco, volevo dire, tutti questi soldi spesi a sto tempo, perché non levano quella transenna e si fa sta ciclabile? Allora, è ancora lunga? Cioè, il cittadino credo vorrebbe capire questo. Perché
siamo, sono proprio fresco di un incontro, ecco, della settimana scorsa, dove abbiamo anche incontrato i legali, ecco, delle parti, dobbiamo adesso definire, ecco, perché la sentenza al Consiglio di Stato, ripeto, non voglio far polemiche con nessuno, sappiamo che al Consiglio di Stato abbiamo ricorso noi come Unione Montana, assumendoci anche gli oneri, ecco, per questa scelta, devo dire che...
E avete vinto, no?
Sì, avete vinto. Esattamente, noi vorremmo andare avanti con quella che era la proposta originaria. Naturalmente, ecco, c'è la controparte, dice adesso dovete pagare gli indennizi, stiamo valutando, ecco, da... non dico da bravi amministratori, ma da responsabili amministratori, se, ecco, infilarci in questa questione in maniera ecco, che da evitare ulteriori lungaggi. Io sono stanco e stufo, ecco, è dal 2005...
Avete mai pensato di spostarla da un'altra parte? Domanda...
Allora, alcune valutazioni... sono state fatte, le stiamo valutando, ma proprio perché non è più possibile pensare al fatto che è vero, qualcuno ha detto ma adesso c'è, intanto che c'è il Castel, quella sta, però il tratto da Cencenighe fino ad Agordo, ecco, è il tratto che da subito, con l'intervento nostro per quanto riguarda la ristorazione di Cencenighe e con il completamento fino a Valimperina, tranquillamente.
Anche perché se c'è qualcosa, sì, in galleria, Presidente.
Sì, sapete che nella parte, diciamo, dopo Valimperina c'è il progetto del parco, anche qui, che sta in qualche modo con fatica venendo avanti, perché il parco vuole garanzie, ecco, puntuali anche sul proseguo a sud e a nord, e quindi i problemi non mancano. Però io sono convintissimo, ecco, di riuscire a portare a casa una ragionevole, e dico ragionevole, uso questo termine, possibilità, ecco, di dare una dignitosa sistemazione alla regina delle Dolomiti.
Non si trova il personale nella Gordino, caro Presidente, per gli alberghi, per gli impianti turistici, si fa una fatica mostruosa ogni anno. Lei nel corso di un incontro ha detto, parliamo di welfare anche per quanto riguarda questa grande azienda che è l'impiantistica delle Dolomiti, no? Non solo Luxottica, credo che gli sia scivolato anche questo, giustamente, ma si può fare anche da altre parti. Non è una brutta idea?
Ma sì, io respiro tutti i giorni, ecco, perché frequento, ecco, per motivi di lavoro, anche tutto il comparto alberghiero. Il comparto alberghiero sta soffrendo, e in una blasonata località turistica come è la Gordino, come, va bene, con grande potenzialità, non possiamo pensare a un futuro senza un loro coinvolgimento, soprattutto contemplando anche che cosa? I loro problemi. Io in passato sono stato molto critico anche ai finanziamenti e fondi comuni confine unitaria solo su impianti a fune. È pur vero che ci sono anche qui delle situazioni particolari che vanno potenziate anche in virtù di un collegamento o di collegamenti, però c'è una componente forte, parliamo di 129 società, ecco, che hanno bisogno anche delle nostre aree per poter... E quindi io ho ribaltato la cosa, ho detto ma perché in qualche modo sul modello Luxottica, che sappiamo bene, insomma,
ci attrae,
ci crea una concorrenza, eccetera, eccetera. Nell'altra componente, che è quella turistica, non creare un'analoga proposta, soprattutto perché gli impiantisti, almeno in determinati contesti, stanno molto bene, hanno per fortuna degli utili annuali che possono pensare anche a questi investimenti corposi e aumento di costi, ma soprattutto c'è i rifugisti, stanno bene perché sono in quel contesto, ma se scendiamo un po' più in basso, io ho detto, se scendiamo sotto le nuvole
si sta soffrendo,
soprattutto nelle nostre località. Quindi l'idea di costruire, gli ho detto, una proposta che vada in qualche maniera a raccogliere questo metodo, non è asportabili, ecco, tout court, ecco, è semplicemente un metodo e in un altro. Va costruito proprio per dare garanzia a tutto il comparto turistico, perché altrimenti prospettive non ce ne sono dal punto di vista occupazionale. Noi paghiamo in maniera pesante la stagionalità, se poi andiamo a portare, ecco, il limite massimo a 72 anni, immaginate voi cosa succede. Sono tutti problemi che ci devono far riflettere. Ecco, e io invito tutti gli amministratori a essere prima di tutto prudenti, ma soprattutto ricercare soluzioni, essere le persone che in qualche maniera lavorano per costruire, anche magari per convincere delle persone che magari non ci hanno mai pensato egoisticamente, perché stanno bene, si crogiolano, ecco, nel loro benessere, però sanno bene che senza il comparto, senza l'indotto, anche il loro sistema andrebbe in crisi. Quindi questo è l'elemento che mi ha fatto pensare, dico, ci mettiamo attorno a un tavolo, partendo da Falcade, che è stato il primo, che festeggiando i 50 anni del Superschi Dolomiti, dove io avevo lanciato questa proposta. So che c'è un gruppo ristretto di lavoro che spero poi si unisca all'altra valle, ma anche per trovare delle soluzioni che poi possono essere veramente utili a tutti e stabilizzare. Io ho detto, non basta girare con una divisa del Superschi Dolomiti, bisogna che ci sia un'anima, una fidelizzazione di tutti questi dipendenti.
Ha usato nel corso della sua intervista 6 volte la parola ANAS.
Parola?
ANAS. Siccome lei ama la storia, quando eravamo ragazzini, presidente, c'era l'ANAS a Bolzano, poi l'hanno passata a Venezia e hanno cominciato a chiudere le strade per una settimana, 15 giorni. Gli fa un po' di paura ritornare con l'ANAS e lasciare Veneto Strade, che tutto sommato in questi quasi 15 anni, credo, ha dato dei risultati davvero buoni, importanti, ha dato risposte chiare soprattutto.
Sì, la preoccupazione c'è. Ripeto, non proprio puntualmente, ma è stata anche analizzata, ecco, relativamente a alcune situazioni che ci siamo appena detti, anche da parte di noi sindaci. C'è la preoccupazione perché c'è poca informazione, soprattutto anche per quanto riguarda noi, ecco, che dovremmo in qualche maniera avere, ecco, senza pretendere niente di strano, avere la
certezza,
il coinvolgimento, ma soprattutto la certezza. Nel momento in cui, ecco, c'è questa situazione, sapete bene che anche Veneto Strade ha avuto dei problemi anche con i dipendenti, ci sono state delle rivendicazioni sindacali per la stabilizzazione, ecco, dei loro dipendenti, ma è proprio questo il problema. Noi siamo molto preoccupati, però io credo anche che il tutto dipenda dalle persone, ecco, che avranno, ecco, l'onore e l'onere di guidare questa operazione, di tornare sul territorio, di gestire delle viabilità, ecco perché delle viabilità che hanno delle criticità. Ecco, nel momento in cui ANAS prenderà consapevolezza, ma bisogna che lo faccia prima, ecco, nell'incontro con l'assessore De Berti fatto ancora, ecco, nell'estate scorsa, noi avevamo in qualche modo condiviso con l'assessore De Berti, che aveva dato la piena disponibilità a dire, cerchiamo di accordarci con ANAS e anticipare, ecco, anche tutte questi scambi di informazione, ma soprattutto anche una pianificazione che dia poi ai sindaci e comunque agli amministratori locali la certezza che c'è una continuità, perché tornare a situazioni, ecco, a cui faceva riferimento del passato, certamente sarebbe come appesantire ulteriormente questa nostra situazione, ma sotto tutti i punti di vista. Ecco perché io, come dicevo anche l'anno scorso, ho voluto al mio fianco Luxottica che mi dia concretamente una mano, perché tutto quello che rappresenta Luxottica, ecco, senza sfruttare necessariamente nessuno, però ecco, è nell'interesse di tutti, ecco, portare avanti questa battaglia per dire la dignitosa situazione che si era venuta a creare con Veneto Strade la vogliamo in continuità e anche migliorare.
Quando le ho fatto una prima intervista molti anni fa, lei era assessore all'agricoltura. Ricordo questo particolare e l'ho sempre vista vicina ai problemi di quelli che sono la zootecnia, l'agricoltura, forse per una passione, forse proprio per il suo legame al territorio. Le chiederei proprio questo: si mungono ancora le mucche nella Gordino? Vale ancora la pena tagliare i prati? C'è ancora chi lo fa?
Io ricordo una frase, ecco, che è stata, non posso fare nome e cognome, ma ecco, da un rappresentante degli impianti, che a un certo punto, tanti anni fa, parlo di 15-16 anni fa, mi dice: mettetela via con le tovacche, la dite, perché qui dobbiamo guardare avanti. Io mi sono proprio indispettito perché, ripeto, avevamo modelli e abbiamo ancora per fortuna dei modelli, sebbene in difficoltà, che funzionano molto bene. Nel momento in cui, ecco, io non per citare necessariamente Colle Santa Lucia, Livinallongo, ma tutte le volte, ecco, che mi si presenta il problema, voglio dire che questo tipo di attività, ecco, io le sostengo, ma non solamente perché ho avuto in passato anche un'esperienza diretta, quindi conosco il problema, ecco, ma soprattutto perché le ritengo fondamentali proprio per il mantenimento del, non solamente dal punto di vista occupazionale, ma dal punto di vista del mantenimento dell'ambiente. Se pensiamo che Colle Santa Lucia, lo dico con fierezza, noi non abbiamo un metro quadrato, abbiamo una superficie prativa insufficiente rispetto ai capi, agli UBA, unità di bovini adulti, che abbiamo sul territorio. Ma lo dico con fierezza, vuol dire che quell'impianto lanciato nel 2000, quando io sono diventato sindaco, dove mi sono posto questo problema, questa superficie deve restare, costi quel che costi, bene, però va garantita con attività produttive. E credetemi, ci sono degli imprenditori che ci hanno buttato dentro il cuore, l'anima e tanti soldi per poter dare continuità, ma credetemi, quelli là sono attività che devono essere in qualche modo riconosciute sia dal punto di vista imprenditoriale ma anche dal punto di vista sociale. Ormai, ecco, è un elemento fondamentale. Io dico, Colle Santa Lucia non offrirà tanto, ma nel momento in cui, ecco, giri per il territorio di Colle Santa Lucia, vedi, ecco, in maniera, e lo dico, ripeto, in maniera orgogliosa, ogni angolo è curato in maniera maniacale. Allora, questo è l'elemento che fa la differenza. In pochi anni potrebbe cambiare tutto, perché c'è sempre un rischio. Oggi l'ultima problematica legata appunto alla produzione, ecco, del formaggio con latte, come dicevo l'altra sera in consiglio, ecco, latte crudo, e quindi altre problematiche che mi trovo sul tavolo, ma le faccio volentieri. Cioè, quelle sono le sfide che in qualche modo vanno affrontate anche, e sono sicuro che anche la regione, ma anche, ecco, chi di competenza capisce qual è il problema, perché è importante parlare fra operatori che in qualche modo capiscono il problema, perché quella famosa frase a cui citavo prima, ecco, di operatori che dicono: ma mettetele via le tue vacche, probabilmente, ecco, sono convinti di poter operare senza questo cosa. Io non sono convinto, mi permetto anche di dire questo. Pochi mesi fa il sindaco di Alleghe, mio collaboratore in Unione Montana, vicepresidente, ha detto: voi siete fortunati perché voi non avete abbandonato, ecco, sul vostro territorio questa attività.
È vero.
Ecco, e se qualcun altro avesse avuto questa lungimiranza, le cose possono convivere, e sono convinto che assumerebbero anche dal punto di vista così del dissesto idrogeologico, del contenimento del dissesto idrogeologico oltre che ambientale, ecco, un connotato diverso.
Senza tralasciare il fattore turistico, insomma, il turista.
Chiaramente. Ma le due cose devono convivere, devono, ecco, nel modo più assoluto.
Senta, abbiamo parlato della bicicletta, ma so che lei ama anche molto la palestra. Allora, quando andremo al Palanarai? Ricordo che il Palanarai fu donato dal Cavalier del Vecchio all'Unione Montana Gordina. Magari lei dirà: perché non l'ha lasciato al Comune di Agolo, l'ha lasciato all'Unione Montana. andata così.
No, l'ha lasciato l'Unione Montana Gortina e difatti fra le attività programmatorie all'inizio del mio mandato l'avevo posto, anche perché c'è un problema che parte da un bisogno reale del Follador, che ha bisogno di una palestra adiacente. Noi spendiamo, ecco, come scuola dei tanti soldi per il trasporto che va al palazzetto Lungorova,
e abbiamo il liceo sportivo, cioè non è che, no,
ma al di là di questo, insomma, è un impegno che mi sono assunto. Noi abbiamo, ecco, così anche incaricato uno studio di professionisti per redare una proposta progettuale. Ne abbiamo realizzate tre, ecco, con costi diversi, e quindi anche alla luce di quello che già si ipotizzava fosse sul tavolo in forma di disponibilità da parte di Luxottica, si parlava allora di 1.600.000 euro, ma le cose sono completamente cambiate, ma soprattutto anche nei bisogni. Allora la scelta è quella di lasciare comunque non fare un palazzetto polifunzionale, ma di dedicarlo proprio alle attività motorie, anche in accordo col comune di Agordo, che recentemente anche in consiglio aveva sollevato questo problema. C'è tanto bisogno di quegli spazi, c'è sempre più richiesta, ecco, e ben venga. E quindi l'idea era proprio quella poi di ottimizzare anche alcuni spazi sottostanti anche per bisogni nostri. Quindi
il bisogno più grande è l'ingresso, no? Cambiare l'ingresso, evitare,
sì,
le strettoie.
Allora, la scelta è quella anche di stare in un ambito, ecco, puntuale, come richiesto da Luxottica per quanto riguarda le proprietà. Abbiamo costruito questa proposta con tre idee che sono
costi diversi.
Sì, con costi diversi, ma soprattutto anche con risultati diversi. La prima, che insomma in qualche modo riqualificherebbe la struttura esistente anche dal punto di vista così architettonico, e le altre due molto più costose, che prevedono la demolizione con lo sfruttamento anche della parte, una parzialmente, una totalmente, della parte interrata dell'edificio, e quindi con l'accesso lungo il Rova. E sto tendendo, lo farò già nei primi giorni di gennaio, proprio anche sollecitando questa. Nei confronti di Luxottica, quando ho sempre avuto questa, magari anche questa spregiudicatezza, quando dovevamo chiudere degli accordi, ecco, pretendevo che magari, ecco, alcune cose fossero fatte in fretta. E io rispetto proprio, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Io ho grande speranza, indipendentemente da quanto ci metterà a disposizione Luxottica, perché poi le scelte potrebbero essere anche di implementare con altri fondi nostri, ma voglio dire, importante partire da quella cifra, perché allora si ragiona con i piedi per terra, altrimenti si fanno chiacchiere. Attendo con pazienza, ma solleciterò anche Luxottica.
Quindi Luxottica pagherà tutti i lavori, sì, in questo caso qua, la gran parte.
Ecco, io ripeto, non mi sbilancio, perché le cifre allora erano ben completamente diverse, ma ripeto, io ho anche così dato la disponibilità, e spero di condividerla con i miei colleghi anche eventualmente, ecco, di la scuola è un istituto che in qualche modo interessa non solamente il nostro territorio gortino, ma anche tanti studenti che vengono da fuori provincia, e è una riorganizzazione, perché anche il Pallarova dopo dovrà essere ripreso in mano, anche alla luce di quegli interventi che stiamo facendo sulla piscina, quindi spazi, come sollevava il sindaco di Agordo, per riorganizzare il tutto. Quindi siamo sul pezzo, sebbene con questi ritardi assolutamente conservati.
Sulla piscina si farà finalmente il centro benessere, vero? Sono tanti che lo aspettano, anch'io.
Adesso il problema sostanzialmente, ecco, è questo. Io sono un po' in difficoltà, perché nel momento in cui due opzioni nella Gordino sono completamente sparite, sapete che prima
la spada di Falcade e di Arabo,
Falcade con oltre 5 milioni, con la possibilità di avere, con la necessità di avere un cofinanziamento da parte dei privati, un coinvolgimento dei privati, Livin Allongo, anche qui la notizia che ha completamente cambiato idea, e quindi
come a suo tempo le sorgenti solforose di Alleghe.
Sì,
puntualizzazione piccola,
ma ripeto, noi ci dimentichiamo che è come io spesso dico, sono il calzolaio che gira, sono come il calzolaio che gira con le scarpe rotte, nel senso che noi abbiamo delle opere che sono, mi riferisco soprattutto alle mie miniere, dove abbiamo investito tanti soldi, ecco, adesso bisogna inaugurarle. È arrivato il momento in cui, per prendere anche un po' di coraggio, un po' di, soprattutto anche quell'entusiasmo, ecco, che non avendo altre soddisfazioni probabilmente come amministratore lo si ha in quel momento in cui un'opera la si inaugura e funziona, ecco, e si vedono i numeri. Io sono convinto di questo perché noi vecchi amministratori spesso facciamo forse più fatica di altri a leggere il bisogno aggiornato di un territorio. Ecco perché mi affido ai giovani, perché io ho bisogno.
Secondo lei che Falcade abbia respinto l'offerta della SPA così come Livina Longo la porta a pensare che non sono più di moda?
Allora, il problema nasce da qui. Allora, ci sono in determinate zone, ecco, dove ci sono strutture alberghiere che stanno nascendo, ecco, strutture extra lusso, dove contemplano questo tipo di
certo.
Quindi noi siamo, non siamo in queste condizioni, non siamo in queste condizioni. Quindi un centro benessere, pur con tutta la prudenza del caso, perché abbiamo delle situazioni che insomma arrancano, sono aiutate, quindi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni o annualmente, insomma ne citiamo certo. Tante, ma abbiamo anche altre strutture che rivendicano questo, certo. Che vorrebbero rivendicare questo, penso allo stadio del Ghiaccio di Ale, penso a altre strutture che sono comprensoriali, ecco, che i sindaci che le devono poi gestire troverebbero veramente di grande aiuto questa forma di apertura nella condivisione con gli altri, negli altri comuni. Quindi però bisogna avere il coraggio di farle le scelte. Quindi ripeto, non possono essere pungoli dei singoli comuni, ma ci deve essere una responsabile condivisione. Ripeto, si può anche sbagliare.
Lo vedrebbe lei comunque accanto
quando
alla piscina.
È stata fatta la piscina d'Agordo, io sì. Ripeto, so benissimo,
manca un pezzo,
quanto abbiamo sofferto quando si è trattato, ecco, di assumere un mutuo, ecco, per realizzare quella, un mutuo. Quindi adesso noi, ecco, ma forse c'era più responsabilità, perché un mutuo ti responsabilizzava poi a restituire, ecco, le quote.
Fondi di
adesso,
confine,
avendo i soldi a disposizione, c'è questo, si può anche sbagliare. No, ecco, è questo un po', ecco, i fondi comuni confine hanno portato un grande fermento, un grande diciamo così, soddisfacimento di un bisogno, però bisogna stare attenti che sono soldi pubblici e che vanno spesi e che in qualche modo devono garantire un servizio, non dico rientrare nella sfera, garantire un servizio. Perché certo. Rischiamo grosso. Certo. E quindi ecco perché io ho bisogno che il comparto turistico dica.
Ma tornando sulla piscina, come sarà completata secondo lei, secondo la sua visione?
Ma qui io, la piscina allora era nata perché ti ricordi, Mirko, che
Cencenighe
la piscina non doveva essere lì, doveva essere a Cencenighe.
Certo.
Benissimo, nel cuore dell'Agordino, ecco quando.
Benito,
ecco,
Orzes.
Benissimo. Allora, ecco. O ci mettiamo attorno a un tavolo, perché non è il Presidente Unione Montana. Il Presidente Unione Montana può agevolare insieme ai sindaci un certo dibattito dove le componenti che andranno poi, gli utilizzatori, anche la componente turistica, dovrà dire la sua.
Per sembra
quello
giusto,
che li voglio al tavolo, giusto. Li voglio al tavolo, pur vero che l'Unione Montana non ha una delega sul turismo, ma abbiamo chiesto alla Regione per iscritto,
tra l'altro,
alla Regione
no,
di avere questo.
Non c'è nulla di più comprensoriale di una piscina dove ogni anno riceve, lo ricordava lei, proprio un contributo dai comuni, quindi
certo.
I comuni è giusto che abbiano la loro voce.
Sì, ma soprattutto chi poi, anche le scuole, ecco, cioè organizzare un sistema, ecco, è inutile dire ti garantisco la presenza degli alunni quando non abbiamo l'autista dello scuolobus che li accompagna in piscina. Cioè va costruito un modello che in qualche modo sia realisticamente percorribile.
Che risponda allora, alle esigenze.
Esatto, e qui...
È stato chiaro, non ci sono dubbi. Senta, qui è volata l'ora, però mi sono riservato i soliti ultimi minuti a sua scelta per quello che è il messaggio agli agordini, agli amministratori, a chi vuole lei. Prego Presidente, il microfono è tutto suo.
Sì, grazie Mirko. Allora io volevo approfittare di questo momento e a questo proposito voglio rivolgere un saluto e un particolare augurio di un buon anno a tutti gli agordini, con sentimento di riconoscenza, un augurio speciale a tutti i nostri anziani per quanto hanno fatto per questo territorio, soprattutto quelli che vivono da soli, a quelli assistiti nelle case di riposo e a tutti i nostri ammalati assistiti negli ospedali. Un particolare augurio lo rivolgo anche ai nostri giovani, che rappresentano la continuità e quindi il futuro di questo nostro territorio. A loro dico: siate sempre fieri delle vostre origini e delle vostre radici. In questo momento di grandi cambiamenti che coinvolgeranno i nostri comuni, un pensiero di un 2025 pieno di soddisfazioni lo rivolgo a tutti i dipendenti dei nostri comuni e dell'Unione Montana impegnati nel supportare noi amministratori in questo percorso di riorganizzazione dei servizi. Un augurio a tutti i sindaci e amministratori della provincia di Belluno, in particolare ai miei colleghi agordini, per un 2025 non solamente pieno di rogne, ma anche colmo di soddisfazioni e di risultati positivi. In questo momento voglio ricordare anche con grande stima e amicizia anche coloro che non ci sono più: il collega presidente dell'Unione Montana Comelico, il compianto Giancarlo Ianesi, ed il sindaco di Sospirolo, il compianto Mario De Bon. Auguri di tanta serenità e tante soddisfazioni a tutto il personale delle nostre strutture per anziani, degli ospedali, delle scuole, delle fabbriche e di tutto il comparto turistico agordino. Con senso di gratitudine rivolgo un augurio di buon 2025 e di buon lavoro anche ai componenti del nuovo CDA che nel 2025 subentreranno l'amministratore unico di Asca, l'azienda speciale consortile agordina. Un augurio di cuore a tutti i volontari di questo territorio che camminano quotidianamente a fianco alle pubbliche amministrazioni per colmare gli spazi vuoti e mantenere alta la qualità dei servizi. Con la promessa di un vostro maggior coinvolgimento rivolgo anche agli amici allevatori di questo territorio un 2025 ricco di soddisfazioni e soprattutto risolutivo per quelle criticità che da tempo sono sul tavolo. Tantissimi auguri agli operatori dell'informazione: Gianni Santomaso, Claudio e Dario Fontanive, Lorenzo Soratroi, Raffaella Gabrieli, Luisa Manfroi e a tutti i collaboratori dei quotidiani periodici. Infine gli auguri istituzionali. Come al solito inizio con il nostro vescovo, Monsignor Renato Marangoni, a tutti i parroci della Forania di Agordo e del Decanato di Livinallongo, al prefetto e al questore di Belluno, a tutte le forze dell'ordine, al presidente della provincia, ai consiglieri provinciali e a tutti i dipendenti, al comandante dei vigili del fuoco, ai presidenti delle Unioni Montane, al presidente dell'UNCEM e a tutte le sigle sindacali, al presidente della giunta regionale Luca Zai, a tutta la giunta, ai consiglieri, al presidente del comitato paritetico Dario Bond, a tutte le associazioni di categoria della provincia di Belluno, a Telebelluno, tutto il suo staff. Un grazie di cuore alla dottoressa Santin, amministratore unico di Asca. Io l'ho così nominata la volontaria per eccellenza, per quanto ha fatto per questo territorio e continuerà a fare fino al momento del subentro del nuovo CDA. Chiudo con un ringraziamento a te Mirko, alla tua radio e a tutti i tuoi collaboratori per quanto quotidianamente fate per garantire la tempestiva qualità dell'informazione. Di cuore, tantissimi auguri a tutti.
Grazie al presidente dell'Unione Montana Paolo Frena, era l'intervista di fine anno. A tutti voi, buona giornata.